Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Benvenuti alla 16ª puntata di Mantova Eyes. Io sono Marco Brioni e vi porterò in un mondo fatto di immagini, ma soprattutto di storie. La storia che vi raccontiamo oggi ci porta a Padova e, per la precisione, al Palazzo del Monte di Pietà, dove dal 28 febbraio al 31 maggio 2015, per iniziativa della Fondazione Cassa del Risparmio di Padova e Rovigo, va in scena Questa è guerra. La mostra racconta un secolo di guerre attraverso più di 350 immagini selezionate da Walter Guadagnini tra le più emblematiche dei diversi conflitti. L'invenzione della fotografia cambia radicalmente la rappresentazione della guerra. Il racconto diventa soprattutto immagine, sintesi, evidenza, emozione, con una diffusione planetaria prima inimmaginabile. La Grande Guerra, la Guerra Civile Spagnola, la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam producono reportage leggendari come quelli di Capa, Cartier-Bresson, Jones Griffiths. Le guerre recenti in ex Jugoslavia, Afghanistan, Iraq e quelle contemporanee ancora in corso in Congo, Libia, Palestina, Sudan sono testimoniate sempre più da cittadini e reporter. Questa mostra documenta in quali modi la fotografia ha raccontato i grandi conflitti del passato e come racconta quelli di oggi. E come sempre quando si parla di reportage e di fotografia di guerra, abbiamo in studio con noi l'amico Ruggero Ghetti del Circolo Fotografico Il Carpino. Ciao, Ruggero.
Ciao Marco.
Ruggero ha visitato la mostra per noi e ci racconta com'è andata.
Io partirei innanzitutto dal titolo, che mi sembra abbastanza emblematico. Questa è guerra, 100 anni di conflitto messi a fuoco dalla fotografia. Diciamo che i curatori della mostra hanno scelto un bel titolo. Questo messi a fuoco direi che è una locuzione abbastanza azzeccata, visto che ha a che fare con la fotografia e dall'altro con la guerra. E poi, guardando così il materiale sviluppato per la mostra, ho visto una chiara attinenza con un celeberrimo libro di Davis Douglas Duncan, o Duncan che dir si voglia, pubblicato nel 1951, che aveva a che fare appunto con la guerra di Corea. Tra l'altro, riscoprendo il libro così, ho scoperto che i diritti d'autore sono stati concessi di questo libro alle vedove e agli orfani dei Marines morti durante il combattimento. Ora purtroppo è un autore che non è presente all'interno della mostra, così come magari mancano alcuni altri importanti autori. Citavamo magari Larry Burroughs per il Vietnam o Netchway.
Sì, per insomma, i conflitti esatto. Ultimi.
Però devo dire che è una mostra che, come ricordavi te prima, insomma, espone tra i più grandi fotografi non solo della storia di reportage di carattere bellico, ma della fotografia tout court, insomma, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Sanders, Mark Rebourg-White, insomma, autori che stanno alla storia della fotografia come, non so, i giocatori della nazionale olandese di Cruyff alla storia del calcio totale, quindi dei veri e propri giganti di quest'arte.
Lasciamo un momento la linea alla regia e poi noi ci sentiamo per proseguire il nostro viaggio all'interno di questa mostra che ha come tema la guerra. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Bentornati a Mantova Eyes. Questa è una puntata dedicata alla guerra e alla mostra Questa è guerra, 100 anni di conflitti messi a fuoco dalla fotografia, e entriamo nel merito della mostra. La scansione è quella cronologica tradizionale che affronta le varie guerre che si sono succedute nel corso del XX secolo e all'inizio del XXI, come abbiamo detto, la prima guerra mondiale, la guerra civile spagnola, la seconda guerra mondiale, la guerra di Algeria, il Vietnam, il conflitto serbo-bosniaco e poi tutte le guerre nelle diverse parti dell'Africa, dal Ruanda al Congo, le torri gemelle e la conseguente guerra al terrore e i più recenti focolai in Ucraina e ancora in Medio Oriente. Per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale, particolare importanza alla selezione di oltre 20 fotografie scattate dalla principessa Anna Maria Borghese, nobildonna romana appassionata di fotografia e membro della Croce Rossa al fronte, straordinario esempio di come la fotografia abbia saputo raccontare la vita quotidiana dei soldati con la vera istantaneità delle prime macchine Kodak. Ecco, prime macchine Kodak che sono le prime macchine ad entrare in trincea e quindi ad andare in guerra, Ruggero.
Sì, diciamo che uno dei pregi di questa mostra, a parte l'assoluta qualità del materiale esposto e dei fotografi che ricordavamo prima, è anche una straordinaria occasione di riflessione non solo sulla fotografia tout court, ma anche la fotografia come mezzo espressivo. Quindi è una mostra che mette in evidenza come è cambiato anche il modo di narrare la guerra attraverso l'immagine, e le introduzioni tecnologiche di cui parlavi appunto, tra cui la Kodak, ma anche l'introduzione di Leica, ha segnato un diverso approccio del fotogiornalismo nei confronti della narrazione fotografica. Quindi sicuramente uno dei meriti anche di questa mostra è proprio questa.
Ecco, fotografie che, come dice Guadagnini nel catalogo, e ne parleremo con lui tra poco, sono fino a questo momento fotografie statiche, quindi ricordiamo la fotografia di Roger Fenton, di cui anche qui discuteremo, certo, perché è primo caso di manipolazione a scopo propagandistico, quella immagine con questa vallata piena di palle di cannone, dove in realtà le palle di cannone erano state portate a mano dai suoi assistenti. E questo è un primo esempio di qualche cosa di cui parleremo oggi e che indagheremo soprattutto con Guadagnini, cioè capire dove inizia la finzione, dove finisce il giornalismo e quanto l'utilizzo eventuale di una finzione possa o meno essere lecito. Tornando alla mostra, dopo la parte relativa alla Prima Guerra Mondiale abbiamo la parte molto 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 importante dedicata alla Guerra Civile Spagnola, prima guerra che diventa veramente fotografica.
Sì, l'esempio più emblematico a riguardo è sicuramente la celebre, ma più che celebre, insomma, immagine del miliziano colpito a morte, foto che appunto decretò la fama di Capa e lo pose nell'Olimpo della fotografia. Tra l'altro, all'interno della mostra è possibile anche vedere la copia della rivista V sulla quale apparve la foto la prima volta nel 23 settembre del 1936. Una foto che, come sappiamo, è da anni, da decenni, no, oggetto di diatriba, di critiche, di dibattiti, l'ultimo dei quali opera di questo Ara Guler, uno degli ultimi maestri sacri dell'agenzia Magnum, che tuttora è vivente, ha quasi 100 anni, che sostiene insomma che la foto non fu opera di Capa ma addirittura di una sua assistente.
Ecco, lui dice addirittura: Capa era uno che non faceva abbastanza, non era completo, aveva sempre un mucchio di donne con lui, un via vai. La famosa foto del soldato che cade colpito alla testa, ad esempio, non l'ha fatta lui ma una ragazza che era lì con lui. Di lui non si sa mai quali foto abbia scattato e quali gli siano state attribuite, ma non sono sue. Cartier-Bresson invece faceva tutto lui, è tutta roba sua, e lui è stato un grande, certo. Diciamo che sono, credo, polemiche che lasciano il tempo che trovano. Sappiamo benissimo che Capa in guerra si scambiava le macchine fotografiche spesso anche con la sua compagna, certo, Gerda Taro, tanto che come diciamo ormai è manifesto, tante fotografie di Capa non si sa se le abbia fatte lui o se le abbia fatte Gerda Taro. Questo non toglie nulla assolutamente alla potenza di quelle immagini che hanno segnato un'epoca.
Esatto, sono diventate immagini il cui valore iconico, simbolico, comunque permane al di là di tutte le polemiche che ciclicamente appaiono. Tra l'altro, all'interno della mostra devo dire che viene fatto un gioco abbastanza significativo, nel senso che nella una delle sale principali del Palazzo del Monte, dove ha luogo la manifestazione, l'esposizione meglio, viene mostrata la famosa immagine Rising the Flag of the Reichstag, quella quella in cui si vede il soldato dell'armata russa che issa la bandiera sovietica sul Reichstag. Foto del Bob Capa sovietico, cialdei o cialdi, come dir si voglia. E rimane anche questa una delle immagini forse più potenti della Seconda Guerra Mondiale.
Ecco, spieghiamo perché questa immagine fu ritoccata dalla censura pesante russa, in quanto questo soldato che issava la bandiera sovietica sul Reichstag si vede distintamente nella fotografia, indossa due orologi, e qui diciamo una evidente volontà da parte dell'Unione Sovietica di non mostrare le razzie che i propri soldati misero in atto sui soldati vinti, sui soldati tedeschi. Questo è un altro dei tantissimi esempi che, se avete seguito la nostra puntata dedicata al WordPress Photo, permangono anche oggi, di manipolazione ai fini della spettacolarizzazione, o comunque di manipolazione di una fotografia giornalistica, o che vorrebbe essere di giornalismo, per fini, diciamo così, propagandistici.
Sì, diciamo che c'è una differenza rispetto alla fotografia di Capa, sulla quale appunto da decenni si specula. Nel caso della foto di Cialdei, appunto, noi sappiamo queste cose per ammissione stessa del fotografo, tra cui l'episodio che citavi te, ma anche il fatto che la bandiera in realtà era una tovaglia, che la falce e il martello vennero cucite sulla tovaglia dello zio durante la notte, che appunto il soldato che sorreggeva la bandiera aveva questo orologio che poi venne spennellato di nero dallo stesso fotografo, che le colonne di fumo addirittura che si vedono all'orizzonte sono state aggiunte dopo per incrementare la drammaticità dell'immagine. Quindi questo fa capire quanto l'immagine fotografica sia per sua stessa natura non tanto una rappresentazione della realtà quanto qualcosa che vada al di là di questa. E uno dei meriti della mostra, secondo me, è proprio questo: quella di una riflessione molto profonda e un'indagine sulla fotografia come mezzo per raccontare la realtà.
E noi ci fermiamo ancora per qualche istante, e al nostro ritorno in studio avremo ospite ai nostri microfoni Walter Guadagnini, curatore della mostra. A tra poco con Mantova Eyes.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Bentornati a Mantova Eyes, bentornati alla puntata speciale dedicata alla mostra Questa è Guerra. Siamo in linea con Walter Guadagnini, curatore della mostra, docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia delle Belle Arti di Bologna, e tiene dal 2011 anche la cattedra di storia della fotografia. Ciao Walter.
Buongiorno.
Come nasce l'idea di questa mostra che ha per tema la fotografia di guerra?
Ma naturalmente il pretesto più immediato è quello del centenario della Prima Guerra Mondiale. Dopodiché naturalmente l'idea è stata, insieme ai responsabili della Fondazione di Padova, di lavorare non semplicemente su una, chiamiamola, celebrazione di un evento che peraltro è già abbondantemente celebrato, certo, in giro per l'Italia con varie mostre, ma cercare di allargare un po' il tiro e quindi ragionare su quello che è stato uno dei grandi temi delle immagini e dell'immaginario del Novecento, vale a dire appunto come raccontare le guerre e come sono state raccontate le guerre attraverso le fotografie.
È stato difficile reperire tutto questo materiale?
Ha richiesto abbastanza tempo, perché sono più di 100 fotografie che vengono da peraltro collezioni private, istituzioni museali, certo, europee, quindi insomma ha richiesto un certo lavoro. Fortunatamente sia la fondazione che il progetto erano abbastanza credibili, per cui abbiamo trovato molte porte aperte.
Ecco, una cosa secondo me molto interessante di questa mostra è che si focalizza magari meno sulle battaglie e un po' più sulle loro conseguenze. È una scelta, immagino, ragionata questo.
Sì, è una scelta, è stata una delle prime scelte che ho fatto, proprio quella di capire, proprio allo stesso modo in cui non volevo che si parlasse solo di fotografia, ma delle fotografie, così mi interessava non semplicemente il momento guerreggiato della guerra, che pure è un elemento estremamente spettacolare peraltro,
certo,
ma cercare un po' di usare la fotografia proprio per parlare di tutto ciò che sta intorno alla guerra. Pensiamo, mi piace l'idea appunto che ad esempio nelle sale della prima guerra mondiale si vedano anche i passatempi dei soldati,
sì,
perché ti danno l'idea di queste persone che per la prima volta nella storia in realtà non solo combattono una guerra ma hanno anche in mano una macchina fotografica, no?
Certo.
È un aspetto abbastanza curioso perché poi cambia tutto il racconto della guerra. Oppure quelle dei partigiani, sono immagini forse da uno fotograficamente non sono bellissime, è chiaro che quelle di K fotograficamente,
certo,
sono più belle,
però sono uno spaccato,
tutta la verità,
certo,
esatto, di chi davvero stava facendo un pezzo di storia e aveva anche casualmente in mano una macchina fotografica, insomma. Quindi ci sono tanti aspetti, poi insomma penso al fatto che attraverso la fotografia si capisce bene, come ad esempio è vero che nei trattati una guerra finisce ad esempio nel 1945, ma ci sono tutte le immagini del ritorno a casa dei reduci,
certo,
di Vienna, che sono del 48, quindi c'è gente per cui la guerra è durata fino al 48, per dire.
E il fatto che, come hai detto tu, chiunque avesse comunque una macchina fotografica in mano ci ha restituito uno spaccato di storia, ci fa pensare che forse la fotografia sia veramente uno dei mezzi più efficaci per raccontare gli avvenimenti della storia.
Sicuramente, quantomeno lo è stato, io credo,
certo,
che forse oggi sia stata, anzi non credo, sono sicuro che oggi sia stata, quantomeno dal punto di vista dell'essere, come dire, sulla notizia,
ecco, dell'immediatezza,
ormai, esatto, sia stata ormai soppiantata prima dalla TV e oggi ancor più dalla rete, insomma,
certo,
è del tutto evidente. È anche vero che alla fine in rete noi vediamo molte immagini che sono immagini fotografiche, non sono più fatte,
certo,
dai professionisti, ma sempre immagini fotografiche sono.
Ecco, e qui ti voglio coinvolgere su un dibattito che parte da molto molto lontano, da Roger Fenton, e è arrivato fino ai giorni nostri con l'attribuzione dei premi del World Press e una polemica che c'è stata, insomma, il dibattito tra realtà e fiction. Qual è, diciamo, la tua posizione? Fin dove ci si può spingere? Perché parlando proprio con te, preparando l'intervista, discutevamo come siano state messe di fronte le due foto che forse nella storia della fotografia di guerra hanno fatto più discutere, quindi quella di Robert Capa del miliziano colpito a morte e quella appunto di Cialdei della bandiera issata sul Reichstag.
Sì, io, come si capisce da queste due immagini, sono un grande tifoso della fiction, nel senso che sono assolutamente convinto che, beh, peraltro la fotografia di guerra è nata sostanzialmente come messa in scena, perché con le macchine, con gli strumenti che c'erano,
certo,
nell'Ottocento non si riusciva a fare altrimenti.
Certo, erano impossibili. Certo.
Esatto, quindi è proprio una questione interna al linguaggio fotografico, quasi connaturata al linguaggio fotografico, da un lato. Dall'altro, io sono assolutamente convinto che un conto è la falsificazione della storia,
certo,
e quella ovviamente non va bene. Cioè quando un qualsiasi dittatore cancella qualcuno da un'immagine perché non è più suo amico, quello non va bene.
Certo.
Ma se qualcuno rimette in scena una scena che per una serie di motivi non è stato possibile fotografare, ma che in diretta, diciamo così, ma che è successa, vabbè, perché no? Anche perché una volta che la si mette in scena diventa bella e riesce a comunicare molto spesso molto meglio di quanto non riesca a comunicare magari una foto più autentica, ma che non ha quelle caratteristiche di linguaggio che ci colpiscono. Insomma, il discorso che facevo un po' prima, se noi guardiamo le foto dei partigiani,
certo,
con brutte foto non avrebbero mai potuto diventare icone e quindi non sarebbero servite per comunicare quello che si voleva comunicare. E quindi io sono molto, ovviamente detto questo e tornando magari da dove si cominciava, cioè al World Press Photo, è chiaro che invece se si partecipa a un concorso bisogna rispettare le regole del concorso. Se il concorso dice che le foto non devono essere messe in scena, non vale metterle in scena. Però questo è un altro discorso, insomma, questo è, sono le regole, insomma, se
grazie.
Si gioca a calcio, si gioca con le regole.
Certo. Grazie a Walter Guadagnini.
Grazie a voi.
Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Bentornati a Mantova Eyes. Dopo l'intervista con Guadagnini, noi siamo arrivati nella nostra narrazione cronologica alla Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale viene narrata dalle strepitose e preziosissime immagini dei giganti della fotografia del Novecento. Robert Capa, già citato prima della pausa, August Sander, Ernst Haas, Eugene Smith e Henri Cartier-Bresson, Bill Brandt, Eugenie Chaldey. Di tutti questi autori si sono privilegiate le immagini che raccontano non tanto le battaglie, ma le conseguenze che la guerra ha portato alle popolazioni. Ecco allora la documentazione oggettiva, spietata, di Sander, della colonia prima e dopo i bombardamenti, le commoventi immagini del rientro a casa dei soldati austriaci in una Vienna in rovine di Ernst Haas, le strepitose e a volte drammatiche, a volte anche umoristiche immagini di Cartier-Bresson sui campi profughi con la celebre icona della collaborazionista nazista additata da una sua vittima. Ma a fianco di queste ecco anche le storie della resistenza italiana, alcune ricostruite a posteriori, altre invece realizzate proprio sul campo da un partigiano, il cui nome è rimasto probabilmente storpiato solo nella memoria di Robert Capa, a cui aveva affidato le immagini, ed è così passato alla storia. E poi, naturalmente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam. Qui Dan McCullin, Yves Arnold, Phillips Jones Griffiths propongono tre sguardi diversi che pongono però sempre in discussione la necessità di questa guerra, evidenziandone anche il carattere simbolico.
Come dicevamo prima, Marco, uno dei meriti di questa mostra è la riflessione che porta a fare non solo su come è cambiato il conflitto, ma anche sul modo in cui è stato rappresentato. E diciamo, la guerra in Vietnam è stata un po' uno spartiacque nella storia della fotografia, perché è stato l'ultimo conflitto in cui, diciamo, la fotografia ha avuto un ruolo precipuamente documentario e di testimonianza, perché poi con l'avvento e la diffusione della televisione come mezzo di comunicazione di massa è cambiato anche il modo in cui la fotografia ha rappresentato il conflitto armato. Cessa di essere la fotografia uno strumento privilegiato per il racconto degli eventi, per diventare uno strumento di riflessione. E questo si capisce anche, diciamo, dal modo in cui la narrazione fotografica avviene, quali sono i meccanismi. Ci si rende sempre più conto, appunto, che la fotografia può essere a volte affetta dall'inganno della propaganda, dai tagli della censura, da una retorica a volte eccessivamente patriottica, per cui il carattere a volte fittizio, irreale, di messa in scena della fotografia appare più evidente, per cui dalla guerra del Vietnam in poi, insomma, cambia anche il modo di considerare la fotografia e il modo in cui stesso i fotografi scattano immagini fotografiche.
Ecco allora che la mostra abbandona il reportage duro e crudo e trova invece immagini di grande potenza e incisività, realizzate da alcuni dei più importanti artisti del nostro tempo. Facciamo qualche esempio: la Beirut martoriata di Gabriele Basilico, le ricostruzioni storiche da grande quadro di storia di Luc Delahaye, i colori allucinati di Richard Mosse che raccontano l'allucinata guerra in Congo, l'esperienza multimediale di Gilles Peres, le torri d'avvistamento israeliane che nella composizione di Taizir Batni diventano quasi delle opere d'arte concettuale. E infine, due possibili conclusioni della mostra. Da un lato, la drammatica ostentazione delle giornate di rivolta ucraine da parte di Boris Mikhailov, che ritorna così a un tema storico dopo molti anni di sperimentazione. E poi l'altro progetto invece è quello di Adam Bromberg e Oliver Chanarin, una delle coppie di artisti oggi maggiormente sulla cresta dell'onda, che da anni riflettono proprio sulla guerra e sul modo di rappresentarla. Ci sono poi altre importanti fotografie, ad esempio di un italiano, no?
Paolo Ventura, tra l'altro le sue immagini aprono e chiudono la mostra. Le prime foto in esposizione sono quelli dei caduti della guerra di secessione americana, in realtà sono delle messe in scena vere e proprie di Paolo Ventura. E le ultime immagini della mostra sono quelle dei Marines in Afghanistan, realizzate nel 2008, addirittura ricostruite in uno studio, in cui la realtà, ovviamente, e la finzione diventano quasi inscindibili. Diciamo che questa è una conseguenza poi dell'epoca in cui viviamo, in cui la televisione e internet ci portano i resoconti visivi in diretta della guerra. La fotografia prende necessariamente un'altra strada, trova la propria identità, addirittura citando la pittura, e questa è una diretta conseguenza, insomma, della sociale, di quanto avviene a livello di comunicazione. La fotografia perde la consapevolezza, prende anzi consapevolezza del proprio linguaggio, della proliferazione delle immagini, e inizia a riflettere su se stessa, ad autocitarsi, a diventare quasi metafotografia. Di conseguenza diventa non più uno strumento che sfida lo sguardo, ma l'intelletto di chi fruisce queste immagini.
Ecco, una caratteristica fondamentale della mostra che vorrei citare e che è comunque materia ancora oggi di discussione è l'avvicinamento per tutta la durata di temporale coperta dalla mostra tra le foto degli amatori e quindi quelli che erano protagonisti in prima persona degli eventi e quelli dei grandi fotoreporter, a dimostrare come la fotografia sia stata davvero a tutti gli effetti il mezzo preferito di espressione e di racconto degli eventi nel corso del secolo. Un'altra cosa che hai già sottolineato e ribadiamo, come a queste immagini si accompagnino poi i giornali del tempo, i documentari, la possibilità di visitare siti web particolari che offrono spunti di riflessione sugli eventi e soprattutto, come abbiamo detto, insomma, sul rapporto tra guerra, fotografia, informazioni e documentazioni, quindi una mostra veramente multimediale.
Molto ricca da quel punto di vista, offre la possibilità ad esempio di vedere foto stereoscopiche con degli appositi cannocchiali posizionati sulle pareti. Ci sono dei filmati originari girati da Cartier-Bresson, che come sappiamo è stato anche aiuto regista di Renoir e si è occupato anche di cinematografia. Ci sono documenti cartacei relativi appunto a copie dei giornali dell'epoca, tra cui quello che, di cui parlavamo prima, la prima apparizione della foto di Capa su questa rivista V. E quindi è una mostra che effettivamente offre da quel punto di vista parecchie immagini, e credo che attualmente sia tra le mostre a carattere fotogiornalistico tra le più importanti che ci siano in Italia in queste settimane.
Noi ci fermiamo ancora per pochi istanti e torniamo a conclusione della puntata tra pochissimo, sempre su Radio Base con Mantova Eyes.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi. Mantova Eyes è offerto da La Bottega di Cavicchioni e Natali, cornici creative. A Mantova, via Calvi 53, telefono 0376 36 87 88.
Bentornati a Mantova Eyes, siamo in chiusura della puntata dedicata alla mostra di Padova Questa è Guerra e parliamo proprio in chiusura, non tanto per fare delle critiche che esulano assolutamente dal nostro compito, parliamo degli assenti. Ecco, sicuramente l'erede naturale di Robert Capa, tuttora vivente, che è James Nachtwey, è completamente assente, e pensando a quella che è stata la sua imponente opera, soprattutto durante le guerre in Africa, qualche cosa forse ci poteva stare, ma probabilmente sono subentrati problemi anche di diritti, di budget, quindi ecco, assolutamente. Magari dicevi, no, Ruggero, anche Larry Burrows, ma che manca.
Probabilmente sì, sto pensando a quella celebre foto appunto scattata durante l'offensiva del Tet, se non ricordo male, di Larry Burrows, qualche immagine di David Douglas Duncan che appunto viene esplicitamente citato nella, già nel titolo della mostra.
Certo.
E come pure non dimenticare il nostro amico De Biasi con le sue foto sull'Ungheria, straordinarie, scoperte, riscoperte da poco, insomma.
Certo.
Ma però insomma rimane comunque una grande esposizione che merita di essere vista.
Anche perché qualunque cosa si esponga, sicuramente qualcuno per forza ne resta fuori,
certo.
E quindi è naturale che sia così. Noi vi diamo due o tre specifiche per visitare la mostra, che è a Padova, Palazzo del Monte di Pietà in Piazza Duomo 14, fino al 31 maggio. Gli orari per nei giorni feriali dalle 9 alle 19, il sabato e festivi dalle 9 alle 20. È chiuso ovviamente il lunedì. L'ingresso costa 11 euro, quindi è veramente un prezzo molto molto basso. Vi posso consigliare, se andate in mostra, di acquistare il catalogo, che è stupendo. Io ce l'ho qui tra le mie mani, qua negli studi di Radio Base. Sentite la consistenza del catalogo, che lo potrete acquistare in mostra addirittura con 5 euro di sconto, quindi è come pagare il biglietto 5 euro di meno. Ruggero, hai qualche consiglio editoriale per noi?
Sì, è un libro al quale sono particolarmente affezionato, che ho sfogliato fino credo a consumarne le pagine, che è Life, i grandi fotografi, a cura di Alessandra Mauro e Floriana Pagano, edito da Contrasto. È un libro abbastanza sostanzioso, che testimonia il lavoro, il talento, la creatività, il coraggio dei fotografi di Life, insomma, a partire dalla sua istituzione nel 1936, hanno sempre affrontato le sfide del fotogiornalismo in maniera forte, diretta, ritraendo e testimoniando alcuni, diciamo, degli avvenimenti più importanti del Novecento. Un libro che merita di essere visto e sfogliato.
Grazie.
Grazie.
Noi ci salutiamo e vi ricordo in chiusura di puntata che per l'ultima puntata della prima stagione di Mantova Eyes, che andrà in onda il 26 maggio, stiamo organizzando qualcosa di davvero importante, quindi vi chiedo, se volete essere parte di questo, di mettere un mi piace alla nostra pagina ed eventualmente chiedeteci pure informazioni al nostro indirizzo email mantovaeyes@gmail.com. È davvero tutto per questa sera, noi ci sentiamo martedì prossimo con un'altra puntata di Mantova Eyes. Io sono Marco Brioni dagli studi a Radio Base, vi auguro buona serata, a martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.